Laser.
Titolo per Gino Terreni, pittore, scultore e xilografo. Una bella storia. Un tuffo nel passato recente per riscoprire Gino Terreni a 100 anni dalla nascita, Empoli 1925, e a 10 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2015. Ne parleremo con i figli Leonardo e Sabrina Terreni, con Cristina Acidini, presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, e con gli storici Gabriella Gentilini, Marco Gamannossi e Luigi Viti, pittore, ex allievo di Gino Terreni. Gino Terreni, fin da giovanissimo, di carattere ribelle ed estroverso, ha espresso le proprie doti artistiche e si fa il primo autoritratto nel 1937, a soli 12 anni. Frequenta l'Istituto d'Arte di Porta Romana a Firenze e appena quindicenne ha modo di conoscere, presentato da amici del fratello, Alessandro Pavolini, l'allora ministro della cultura popolare dell'Italia fascista. L'incontro a Firenze sorte l'effetto contrario alle aspettative del fratello e Gino si defila decisamente dal fascismo. E qui inizia la storia di Gino Terreni, del partigiano ricciolo, con un omaggio agli 80 anni dalla liberazione, dopo i drammatici giorni che seguono l'8 settembre del 1943. Ascoltiamo Leonardo Terreni.
Per Gino, l'andare alla macchia perché renitente alla leva e partecipare ad azioni partigiane nella campagna tra Empoli e Firenze fu una scelta politica e civica veramente convinta. Il suo nome di battaglia fu Ricciolo per la sua folta chioma ondulata e decise così di arruolarsi come volontario in una delle formazioni del neonato esercito italiano e farsi mandare in prima linea. E questa fu la vera scelta della sua vita. Venne assegnato al gruppo di combattimento Legnano sotto la quinta armata americana nel 68° reggimento. Combatté così sulla linea gotica in Val d'Idice e nell'aprile del 45 il reparto di Gino fu tra i primissimi liberatori della città di Bologna e partecipò agli ultimi combattimenti in Val Sabbia il 2 di maggio, dove ancora alcuni reparti nazifascisti, soprattutto Cecchini, resistevano a guerra praticamente finita. A casa lo credevano addirittura morto. E sul fronte realizzò numerosi disegni, quasi in diretta, sugli assalti alle casematte e sugli sfollati, e che ora sono al Museo degli Uffizi a Firenze. Questa scelta lo portò a toccare con mano i veri orrori e la crudeltà della guerra, a prescindere da qualsiasi credo politico, ma soprattutto la sua inutilità. Tutto questo influenzerà per sempre anche il suo stile pittorico, che fino ad allora era legato ai retaggi della serena arte post-macchiaiola toscana ed abbracciare a tutto campo la corrente espressionista, che meglio poteva rappresentare quella sua esperienza così tragica. E fu così che lui, combattente di prima linea, odierà la guerra per tutta la vita.
Dagli scritti di Gino Terreni. Camminavo a fianco del pittore Giorgio De Chirico, che era sfollato vicino alla pieve di Celiaula, nel comune di Montespertoli, in Valdelsa, e con il quale stavo parlando. Ad un tratto dalla curva sopraggiunse Don Rigoletto col calesse, con il suo cavallino rosso, affiancato e poi sorpassato da un camion di tedeschi, e contemporaneamente vidi un cacciabombardiere inglese che, dopo aver cercato di colpirli con una sventagliata di mitraglia, lanciò per alleggerirsi alcune bombe che finirono, per fortuna senza danni, nel vallone sottostante. Io mi buttai a terra, ma De Chirico continuò imperterrito a camminare come se nulla fosse. Tornai in seguito a trovarlo e il ricordo di quell'incontro realizzai in seguito, agli inizi del 1945, l'autoritratto da partigiano.
Ma la sua arte non rappresenterà solo la tragicità dei conflitti, ma anche la fiducia di ritrovare la pace e la serenità. Nelle sue opere non c'è solo il buio, ma anche la luce della speranza. I sentimenti del genere umano saranno il suo marchio di fabbrica, attraverso la simbologia dell'abbraccio, vera e propria simbiosi del corpo e dello spirito. Saranno le braccia tese, gli sguardi penetranti. Fede e laicità, l'umanità del sacro e la sacralità della vita. San Francesco diverrà uno dei suoi soggetti preferiti. E così diceva di lui il grande artista e critico d'arte Virgilio Guidi: nelle sue opere una dolorosa intensità di sentimenti umani, religiosi, mistici. È qui che il suo espressionismo è veramente originale e lo porta fino alle soglie di una valenza europea. Ma non abbandonò mai l'amore per la campagna, che aveva dovuto lasciare così precipitosamente.
Ascoltiamo Marco Gamannossi.
La prima parola chiave è la qualità, perché chiaramente non ci si inventa artisti. Significa avere una sensibilità personale spiccata, ma anche ovviamente una formazione, una capacità di agire e toccare molte leve nell'applicazione artistica e nei suoi contenuti e nei suoi approdi. E quando penso alla qualità di Gino Terreni, penso anzitutto alla sua qualità intellettuale. Si vede che Gino Terreni è una persona che ha studiato profondamente, ma si dimostra capace di aver letto o in parte anche riletto la grande tradizione artistica dei nostri territori. E per tradizione intendo tradizione nel senso più profondo del termine, cioè della capacità di tramandare di generazione in generazione i segni, i pensieri, le applicazioni, le materie prime, la loro trasformazione. Gino Terreni indaga l'arte in tutta la sua dimensione, nella scultura, nella pittura, nell'affresco, nella vetrata, dimostrando a tutti che l'arte viene dal cuore, viene dall'anima, ma si trasferisce poi nelle mani. Ce lo insegna anche Michelangelo: l'artista è un mestiere pratico, concreto, che trasforma il pensiero nella materia.
Ascoltiamo Cristina Acidini.
La prassi di esercitare tecniche diverse ha caratterizzato la lunga attività di Gino Terreni, che ha voluto esprimersi nella xilografia e nell'incisione, quindi diciamo in bianco e nero su carta, ma altresì ha voluto sperimentare tecniche collaudate dai secoli, addirittura come la pittura murale, per esprimersi anche nella pittura su tela. Questa molteplicità di talenti, di capacità espressive, è veramente il segno di uno sperimentalismo che caratterizza Gino Terreni tra gli artisti della sua epoca. Forse al giorno d'oggi c'è una sorta di tendenza allo specialismo da parte degli artisti, alla creazione di una propria sigla identificabile, riconoscibile, che li segna e dalla quale tendono a non scostarsi. È apprezzabile invece, a mio avviso, l'instancabile ricerca che percorre l'opera di artisti come Gino Terreni e i suoi contemporanei.
Ascoltiamo Luigi Viti.
Si poteva imparare da lui, diciamo, un po' tutte le tecniche, dall'olio alla tempera, all'affresco, al mosaico, di grandi dimensioni, di piccole dimensioni. Ci dava dei compiti, ci faceva capire che l'arte andava imparata bene col vecchio metodo rinascimentale, studiando, disegnando di tutto, anche con stanchezza e fatica. Ma te lo faceva notare, ce lo faceva capire senza l'impedimento o la costrizione, con la semplicità che quell'insegnamento ti avrebbe portato alla libertà futura.
Il tratto artistico, pittorico, scultorio di Gino Terreni si riconosce un grande tributo, per esempio, ai grandi del 200 e del 300 dei nostri territori, la profonda umanità di Giotto, di Cimabue, di Beato Angelico, che si riporta poi nella contemporaneità, così come nella scultura si notano i tratti e le caratteristiche, la profonda umanità e al contempo monumentalità di Nicola Pisano, di Arnolfo Di Cambio, la grande tradizione toscana.
Gino Terreni è stato un accademico particolarmente assiduo e attivo nell'ambito di questa antica istituzione fiorentina. È divenuto accademico a 45 anni, quindi morendo a 90 si può dire che è stato accademico per metà della sua lunga vita. E ha partecipato alla vita accademica appunto sia nella sua classe, che era allora, quando lui entrò, una classe particolare. Era la classe di incisione, oggi non più esistente. Rispecchiava evidentemente la grande energia con la quale gli artisti di quel tempo si rivolgevano ad antica arte che ha tante modalità espressive, compresa la xilografia, nella quale ha scelto di esprimersi Gino Terreni, seguendo in questo anche l'insegnamento del suo maestro Pietro Parigi, un maestro indiscusso dell'incisione attraverso appunto il medium della xilografia, come gli antichi maestri del 400 e del primo 500.
Ascoltiamo Gabriella Gentilini.
Da bambino andava dai falegnami della zona a procurarsi delle tavolette di legno che poi incideva con un coltellino. Mi raccontava che la prima incisione la fece a 11 anni. La tecnica xilografica è la tecnica incisoria più semplice nei materiali, perché si usa pochi strumenti, una tavoletta di legno, l'inchiostro e un foglio di carta. Però difficile, molto difficile per quanto riguarda l'esecuzione, perché occorre un grande tirocinio, grande pazienza, manualità, studio. Il suo grande maestro è stato Pietro Parigi all'Istituto d'Arte di Porta Romana. Proprio all'Istituto d'Arte, da ragazzino, realizzò dei ritratti di questo maestro Pietro Parigi, che poi gli è stato amico e vicino per tutta la vita. Gino Terreni ha inciso chilometri di legno e mi diceva, c'è esattamente queste parole, c'è un rapporto tra sentimento e abilità. Riuscire a salvare l'emozione con il minimo indispensabile, il bianco e il nero, che non dà grandi possibilità di scelta e obbliga alla semplificazione delle immagini. E da Pietro Parigi ho imparato l'esercizio di eliminare e ridurre all'essenziale.
Sì, è vero, sono l'unico al mondo ad eseguire grandi xilografie sul legno di filo. La fatica di incidere si lega dunque ad una necessità artigiana e rappresenta un richiamo alle proprie origini. La natura, la grande madre, nel suo continuo rinnovarsi mette a disposizione tutto il materiale necessario per esprimersi, il legno, i colori, le pietre, la creta. E la scelta di andare ad abitare in campagna, dove l'artista ha un ampio spazio per lavorare, si collega al bisogno di ricreare quell'atmosfera serena che la guerra aveva spezzato e di cui oggi se ne avverte maggiormente la necessità a causa della dispersione dei valori essenziali dell'esistenza. Un tempo, infatti, la vita era scandita dai ritmi della natura e ogni gesto e ogni momento della giornata aveva un preciso significato.
Attraverso il tratto anche aspro, forte, grafico, quasi graffiato della sua xilografia, ecco, diventa nuovamente un manifesto del riscatto dell'umanità dalle nebbie, dal pozzo nero della storia. Non ci dimentichiamo che tra le serie, diciamo, più importanti delle xilografie di Gino Terreni, ricordiamo quelle contro la mafia, contro tutte le mafie, ricordiamoci la serie delle xilografie su padre Massimiliano Kolbe, uno dei martiri, ahimè, dello sterminio nazista. In queste xilografie si nota, attraverso anche qui, il tratto dell'artista, il tratto stesso diventa espressione. Non ci dimentichiamo che Gino Terreni, oltre a un tributo ai padri, a un tributo al colore, a un tributo alla sua intimità, ha, come dire, evidentemente dentro di sé anche la grande lezione dell'espressionismo europeo, insomma, da quello tedesco per arrivare ovviamente a tutte le esperienze italiane, e anche nelle sue xilografie questo aspetto si vede. Il tratto stesso diventa espressione della propria anima e anche della denuncia dei mali dell'umanità.
Ascoltiamo Sabrina Terreni.
Mio padre Gino aveva un rapporto particolare con la terra. Era figlio di coltivatori diretti e la campagna delle colline delle Chianti gli era rimasta nel sangue. E questa sua passione l'aveva trasmessa anche a noi figli. Quando lavorava nei campi, qua all'azienda Il Selvatico, sulle colline della Valdelsa fiorentina, si estraneava da tutto, soprattutto quando potava gli olivi, la sua grande passione. Voglio raccontare un aneddoto che mi fa ridere ancora oggi. Era la primavera del 1979. Ero molto giovane all'epoca, appena ventenne. Squillò il telefono di casa e andai a rispondere. Era padre Gianfranco Grieco da Città del Vaticano, amico ed estimatore di mio padre. Mi chiese di passarglielo subito perché aveva una comunicazione urgentissima da fargli per un incarico da parte del Papa. Io corsi subito a cercarlo. Era su un olivo e lo stavo posando. «Babbo, babbo, vieni al telefono! C'è padre Grieco da Roma! È urgente, fai alla svelta!» Lui non si scompose. «Digli che ho da finire di posare un olivo!» «Hai da finire di posare un olivo?» «E come glielo dico?» «A padre Gianfranco Grieco, il braccio destro di Papa Wojtyla, il capo redattore dell'Osservatore Romano. Non sapevo che fare, se ridere o piangere. Pensai che era proprio vera la storia sui contadini che ci raccontavano da ragazzi. Babbo, corri che mamma muore! Aspetta, finisco il solco e arrivo!» Con imbarazzo tornai al telefono e feci l'ambasciata a padre Gianfranco, che si mise a ridere. Dopo un bel po', quando finì di posare l'olivo, con calma, scese e altrettanto con calma andò al telefono. E quando tornò, tutto pensieroso e all'apparenza per niente contento, ci disse: «Il Vaticano mi ha commissionato le opere sulla vitra di padre Massimiliano Kolbe, perché lo fanno santo».
Lo storico Antonio Paolucci nel 2008 scrisse: «Dopo il Gottuso del Gott mit Nuss, non è rimasto che Gino Terreni a testimoniare gli orrori della guerra e dell'epos della liberazione. Terreni ha vissuto i giorni belli e terribili che videro la patria riconquistare la libertà e l'onore. La sua arte è una testimonianza civile di altissimo significato, esempio e modello per le giovani generazioni. Chi ha vissuto la guerra, e quella guerra civile senza onore e senza misericordia, non potrà mai più essere artista di ordine, di grazia, di armonia. E come potevamo mai cantare col piede straniero sopra il cuore?» Scriveva in quei giorni Quasimodo. Aveva ragione. L'ombra lunga della guerra è entrata nella vita e nello stile di Gino Terreni, e i suoi riferimenti saranno d'ora in poi i neri inchiostri di Parigi, i Fusillados e i Capricci neri di Goya, gli espressionisti tedeschi, Guttuso e Maccari. Il risultato sono opere dolenti, ma non disperate, testimoni di grandi sofferenze, ma non negate alle attese dei giusti e dei pacifici, che un giorno, dice il Vangelo, possederanno la terra.
La sacralità dell'uomo e l'umanità che vive nel sacro. Egli indaga la sacralità in tutti i gesti positivi, costruttivi della nostra umanità, nei gesti anche semplici, in quella vita campestre, rurale, profondamente intrisa anche di dignità, della dignità e della sacralità del lavoro che diventa un valore universale. Ecco la sacralità di Gino Terreni, questa capacità di non slegare la dimensione del sacro e del trascendente alla realtà di tutti i giorni. Del resto la figura stessa del Cristo, che Gino Terreni indaga in moltissime sfaccettature, è proprio esattamente questo segno, cioè il sacro che diventa storia, che entra come un fendente rivoluzionario nella storia dell'umanità e dà all'umanità quel messaggio di dignità, di pace universale, di riappacificazione, che poi alla fine è anche il tratto artistico di Gino Terreni. La sacralità di Gino Terreni è un grande messaggio per la nostra contemporaneità, è un messaggio di testimonianza ed anche di pace.
Un giorno, quando io ero a lezione da lui qui alla capanna, mi stava insegnando il mosaico, mi aveva sistemato il mio posto di lavoro all'esterno, siccome era un pomeriggio di estate, come spesso succedono, vengono i temporali estivi improvvisi, cadono le prime gocce, penso che il professore mi farà smettere, dico, a momenti venne giù un temporale che fa paura, insomma. E invece no, lui si presentò a me con un ombrello, fece continuare la lezione di mosaico mentre venne il temporale con i fulmini e con i tuoni. Lui intanto si era ritirato. Quando finì tutto, io ero praticamente fradicio da tutte le parti, e così insomma fu una cosa un po' divertente, per far capire che non ci si piega all'arte, lì bisogna buttarsi, quello che c'è da fare si fa, insomma, non c'era scuse di dire torno a casa. Quando uscivamo dallo studio la sera alle 8, che ci mettevamo i cappotti per uscire, era inverno, lui diceva sempre, caro Luigi, anche oggi è un giorno in meno. E io dicevo, professore, da qui a 100 anni, sa quanti giorni che ci sono, non si preoccupi. E quindi dicevo, lui aveva il tempo che sfuggiva, mi diceva sempre, devi lavorare perché il tempo fugge. Ecco, è questo che mi è rimasto, più che lo stile che uno poi prende il proprio, ma mi è rimasto il lavorare anche quando siamo stanchi.
Gino Terreni è la bella storia. Alla fine del 1959 risponde all'appello di Pablo Picasso a donare e ad esporre un'opera, gruppo di figure con autoritratto, alla Galleria Jacques-Martin-André di Parigi per un'asta di beneficenza in aiuto delle vittime della tragedia della diga del Fréjus. Sempre alla fine degli anni 50 Walt Disney viene a Firenze per incontrare alcuni artisti toscani per assumerli nel proprio staff di disegnatori per l'edizione italiana del fumetto Topolino. Tra questi c'è Gino Terreni. Pur lusingato dalla richiesta, rinuncia per continuare a dipingere in piena libertà i suoi soggetti privilegiati, come l'epopea della vita nei campi, l'arte sacra e la memoria civica. Tra gli anni 60 e il 70 le sue opere grafiche sono esposte su invito nelle principali esposizioni internazionali e decine di opere pittoriche vanno negli Stati Uniti tramite le gallerie di New York e Houston di Gustav Alker. E nel 1970 e nel 74 è invitato alla Biennale Internazionale a Palazzo Strozzi a Firenze ed è nominato accademico dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.
La presenza di due ulteriori autoritratti di Gino Terreni arricchisce le raccolte dell'Accademia e arricchisce anche Firenze, che per molti motivi può essere considerata quasi la capitale morale dell'autoritratto. E in questo il caposaldo più importante e più decisivo è la presenza della raccolta degli autoritratti nella collezione delle Gallerie degli Uffizi. Sono oltre 1500, dei quali un nucleo visibile in permanenza e gli altri ben custoditi nei depositi, che fino dall'epoca del grande collezionista Cardinale Leopoldo de' Medici, quindi dal pieno 600, hanno fatto affluire nella nostra città uno specifico e straordinario patrimonio di immagini, volti di uomini e anche di alcune donne, che hanno voluto trasmettere ai posteri la propria effigie.
Considerava forte il connubio tra i lavoratori dei campi, visti come soli testimoni della storia millenaria dell'umanità e spesso costretti all'abbandono, e i personaggi sacri della religione cristiana, quasi sacerdoti essi stessi, del sacro rapporto con i prodotti della madre terra. Soprattutto le donne, che magistralmente ha rappresentato nella serie delle Madonne contadine e contadine Madonne. Gino non era solo pittore, ma anche scultore, e gli piaceva molto l'arte pubblica, anzi si può dire che fosse un punto di riferimento e anche un suo desiderio. Secondo lui, le opere d'arte era giusto che fossero di libera fruizione a tutti, nelle piazze, nelle chiese, senza dover pagare un biglietto o chiedere un appuntamento. E quel suo desiderio fu esaudito, perché realizzò ben 7 monumenti, e tra questi mi piace citarne soprattutto 2. Quello internazionale alla pace, sotto l'egida dell'ONU, alla presenza di migliaia di persone, realizzato nel 1994 e collocato al valico dell'Abetone, tra la Toscana e l'Emilia-Romagna, proprio su quelle montagne dove aveva combattuto, e negli stessi tragici giorni della guerra in Bosnia, con l'assedio di Sarajevo. Un'opera gioiosa, realizzata in bronzo a tutto tondo, con dei fanciulli che librano le colombe. Il secondo monumento, lo Stupore, inaugurato dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi nel settembre del 2002 a Castelmartini di Larciano, è inerente all'eccidio di oltre 180 cittadini inermi nel padule di Fucecchio, ad opera dell'esercito tedesco in ritirata. Un'opera in marmo di Carrara, dove, appunto, lo stupore delle vittime è reso magistralmente dal suo stile espressionista.
La creazione artistica è l'espressione del nostro sentimento e lo sfogo della nostra fantasia. Dobbiamo abituarci a considerarla come un linguaggio fatto di immagini. Occorrono, è vero, i mezzi necessari, gli strumenti, le tecniche figurative, ma ad esse bisogna avvicinarsi senza paura, poiché la loro padronanza non è una meta da raggiungere, ma solo un mezzo a nostra disposizione. Esprimersi, interpretare, è una necessità dello spirito. Esprimersi vuol dire educarsi alla spontaneità, alla verità, che ci rende più liberi.